Dunque, ho scritto a penna breve digressione sull'utilizzo dei fogli. Per dire come, questo è un po' il mio handicap, ho qua dei fogli e questa sera il mio intento è quello di fare, come diceva Don Dario, un po' una chiacchierata familiare. Ci troviamo qui insieme come gruppo famiglie, la famiglia di San Leone, la comunità di San Leone. Però io, conoscendomi, ho detto: se non scrivo qualcosa, non leggo, non ho dei riferimenti, rischio di dire tutto e nulla, di fare dei pasticci. E quindi, ecco, ho qua dei fogli. Spero di non essere noioso. E appunto, come diceva Don Dario, io mi sono anche segnato questo titolo, tra 50 e 500. E permettetemi dunque di cominciare con una considerazione personale su quel tra 50 e 500 che subito mi è venuta nella mente e nel cuore. La matematica mi è sempre piaciuta, magari non a tutti, ma a me è piaciuta la matematica. Non ero una cima di matematica, però me la cavicchiavo. Ma mi sono anche sempre piaciute le parole di questo Salmo, che è il Salmo 89. Insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore. Cosa dice questa parola, questo Salmo? Cosa sento che dice a me e può dire a noi? Ci insegna a sapere non tanto contare in modo matematico i giorni, ma a valutare bene il tempo in cui viviamo, che ci è dato come un tempo dono, e cioè un tempo di grazia. E il Nuovo Testamento utilizzerebbe qui la parola kairos, e cioè dentro quelle date lì che scandiscono la mia storia, la storia della mia famiglia, della mia comunità, della Chiesa, ma del mondo intero, di dentro c'è Dio, c'è la vita della Trinità, la sua fecondità fantasiosa e libera, l'Eterno di Dio nel tempo. Non diciamo niente di nuovo, se ci pensate bene, ma è il principio dell'incarnazione. Dio eterno che entra nel tempo, tempo di grazia. E allora l'Eterno di Dio nel tempo e nel mio tempo dà senso e pienezza al mio tempo, al mio essere finito. E la sapienza del cuore. Il cuore sapiente non è tanto un cuore di scienziato, un cuore di intellettuale, un cuore letterato e così via. Ma pensando al cuore, in senso biblico, come la sede delle decisioni, o al cuore anche come lo intendiamo noi, come la sede degli affetti, ecco che il cuore sapiente è un cuore che, rendendosi conto di vivere dentro l'abbraccio eterno di Dio, impara a prendere decisioni e ad amare adesso, nel tempo presente, nel qui e ora della propria vita. Cioè, sa leggere la storia che vive, è dentro lo sguardo di Dio. Però, attenzione bene, è un cuore che non sbaglia mai, infallibile, perfetto, ma un cuore che però è capace sempre di rialzarsi, riconoscendo gli sbagli, riconoscendo le proprie debolezze. E questo perché sa di essere sempre vivo, come dicevo prima, nell'abbraccio eterno di Dio, Dio che è dentro lì, che abita il cuore, ci direbbe Santa Teresa. Bene, io penso che anche così possiamo comprendere e capire la misericordia di Dio. E allora, normalmente siamo abituati, la televisione, i giornali, siamo abituati a ricordare eventi tragici, eventi faticosi, li ricordiamo molto bene. non c'è bisogno nemmeno di ricordarli perché ci restano proprio dentro, fissi come una spina. E invece quanto è importante e come diventa bello imparare a fare memoria delle cose belle, del bene, del positivo, dei doni, della nostra storia, e questo anche delle nostre date e ricorrenze: il battesimo, la comunione, la cresima, il giorno della consacrazione religiosa, del matrimonio e così via. Com'è bello ricordare, fare memoria e ricordare che qui dentro, dentro quelle date, quel tempo, quella storia che è la mia storia, c'è sempre la presenza viva di Dio che accompagna, che dà senso. Tante volte questo succede, spesso anche a me, è facile rendersene conto dopo, successivamente. Bene, dunque dicevo, 50 e 500, e quei 50, che sono gli anni a partire dalla consacrazione delle chiese di San Leone,
29 maggio,
ok, 1966, mi coinvolge insieme a voi. Io sono nato come figlio di Dio qui 41 anni fa, insieme a questi sconosciuti che sono mia mamma e mio papà, piccola chiesa domestica, e quanto è importante la famiglia, insieme a mia mamma e mio papà, questa chiesa fatta di pietre vive, di persone, è stata la culla della mia fede, della mia vita di fede. Ho imparato qui a conoscere chi è Dio e chi sono io. Proprio qui ho incominciato a vivere da suo figlio e ho imparato i primi passi della figlialità. E questa sera ero a cena con le famiglie in oratorio, ma anche oggi quando sono arrivato, sono passato dall'oratorio, erano un po' diversi gli ambienti, ma ecco com'è stato bello proprio fare memoria e ricordare tutti i momenti che ho vissuto qui in oratorio, e sono stati anche momenti belli di gioco. Ho fatto un pensierino qualche volta, i miei non eravamo mai puntuali, io e mio fratello ci dicevano tornate a casa alla tal ora, e noi tornavamo sempre dopo la chiusura perché era troppo bello stare. E anche ora, adesso, tutti voi qui, papà, mamme, preti, frati, suore, giovani, anziani, nonni, nonne, tutti, dobbiamo ricordarci che tutti, sempre, siamo figli di Dio Padre. Non dimentichiamolo mai. Viviamo proprio la figliolanza, l'essere figli. E dicevo, sono contento che la Chiesa di San Leone compia 50 anni. E noi diremmo a una persona di 50 anni che è ancora giovane, no? Però allo stesso tempo la considereremmo anche una persona già matura. È una chiesa viva e occorre fare memoria del tempo che passa, abbracciata al suo Dio, dell'intreccio di tante persone, storie, volti, che sono la sua storia particolare, vivi e defunti insieme, vivi e defunti insieme, siamo chiesa viva, popolo vivo, famiglia viva, ripeto, vivi e defunti. Io mi sento qui dentro uno dei tanti e sono contento di essere uno di questi tanti, un tassellino del mosaico. Poi tutti ci siamo dentro nella libertà del tempo che Dio ci dona e ognuno ha la sua storia. Bene, la mia mi ha portato lontano di qui quando avevo solo 14 anni, nell'agosto-settembre del 1989, e mi ha catapultato dentro una storia di chiesa che mai avevo immaginato e conosciuto prima di allora, nella famiglia del Carmelo, in terra ligure. Potrei anche accennarvi brevemente, ma lo evito al momento così di questo, della mia vocazione. Ecco, qui nel Carmelo, allora acquista in modo speciale e il significato quei 500. L'anno scorso Santa Teresa di Gesù, conosciuta forse meglio come Teresa d'Avila, per distinguerla dalle tante sante Terese, ha compiuto 500 anni. Forse ci può far sorridere, ma lei il compleanno lo ha festeggiato, perché è ancora viva. Forse non avrà avuto una torta con 500 candeline e non gli avranno cantato Happy Birthday to you, ma chi lo sa. Ma dal giorno della sua nascita al cielo, quando aveva allora solo 67 anni, ad oggi lei è viva nell'eternità, abbracciata all'eterno Dio, nella comunione dei santi, tra i quali ci sono anche i nostri cari defunti, che senza dubbio la conosceranno e, ne sono sicuro, hanno con lei festeggiato alla maniera del paradiso, con quelle feste che solo loro sanno fare e che diventano, attenzione bene, una particolare pioggia di grazia per chi qui sulla terra ha il cuore aperto e sapiente della sapienza di cui parlavo prima. Ma Santa Teresa chi è? Già, perché io sono qui per darvi innanzitutto due dritte su di lei, prima di dirvi cosa c'entra lei con la nostra storia di ora, con noi come comunità di San Leone e gruppo famiglie. Ammetto che l'espressione dare due dritte è un po' spartana e sembra quasi che il raccontare qualcosa di lei sia tempo perso. In verità è che è molto difficile raccontare qualcosa di lei in poco tempo. Per essere dunque abbastanza limitato, ma anche non annacquare troppo il buon vino che è la vita di questa santa, scelgo di tracciare un percorso biografico esperienziale che permetta di cogliere in sintesi l'opera dello Spirito Santo in lei. E allora mi servo come testo di riferimento del volume Teresa di Gesù della collana, così intanto faccio un po' di pubblicità, Nuovi profili di santi delle edizioni OCD, nostre edizioni, scritto da un nostro confratello siculo della provincia carmelitana di Venezia, padre Antonio Maria Sicari. E sono convinto che se siete ben attenti e riuscite a non addormentarvi, e io vi remerò contro, nello scoprire chi è Santa Teresa, sono sicuro sentirete anche il cosa c'entra, ognuno secondo la sua storia e la sua sensibilità. Bene, dunque, inizio subito. La mia vita era una vita tra le più penose che si possano immaginare, perché non godevo di Dio e ne trovavo felicità nel mondo. Anelavo a vivere, giacché mi rendevo conto di non stare vivendo, bensì lottando contro un'ombra di morte. Oramai la mia anima si sentiva stanca e, sebbene lo volesse, le sue antiche abitudini non le permettevano di riposare. La donna che parla così di se stessa, colta in un momento di disperante stanchezza spirituale, è proprio Teresa d'Avila, a circa 40 anni di età, quando non si era ancora arresa totalmente a Dio, anche se era già monaca carmelitana, pensate bene, da ben 20 anni. Infatti, Santa Teresa entrerà in monastero a 20 anni, nel 1535. Ma per capire di quale dramma si tratti, dobbiamo tornare all'infanzia di Teresa. Dunque, ricordo, almeno questo rimane chiaro, che nasce ad Avila, che si trova in Castiglia, Spagna, il 28 marzo 1515, pensate bene, sesta di 12 figli del padre Don Alonso Sánchez de Cepeda. E una piccola nota: il nonno paterno di Teresa era ebreo, giudeo converso, e della madre Donna Beatrice de Ahumada, quindi 9 fratelli e 3 sorelle, la famiglia numerosa. i due maggiori provenienti da un primo matrimonio del padre. Ma torniamo dunque agli inizi di questo secolo, del secolo XVI, che è anche conosciuto come il secolo d'oro della Spagna. Ecco, in questo secolo, appunto, Teresa nel 1515 nasce ad Avila e la Castiglia si apriva al mondo. Non era più una semplice contea e neppure solo un regno, era diventata improvvisamente, con Carlo V, il centro di un impero su cui non tramontava mai il sole. Una piccola nota: Teresa non aveva ancora 16 anni che la sua piccola città di Avila, splendida come un castello, tutta circondata da mura, si apriva per accogliere l'imperatrice che veniva a passare l'estate col piccolo Filippo II di 4 anni. 300 coppie di fanciulle della nobiltà, fra le quali certamente Teresa, avevano danzato per festeggiare l'arrivo delle loro imperiali maestà. Nella casa di Don Alonso de Sebera y Ahumada vivevano, come ho detto prima, 6 maschi e 3 femmine. La madre era morta quando Teresa aveva appena 12 anni. Uno alla volta i maschi partivano per il mondo nuovo, scoperto da Cristoforo Colombo, al di là dell'oceano, spinti da un impulso che stava a metà strada tra il desiderio di carriera e di conquista e la coscienza di avere una missione cristiana da compiere. Restavano a casa le 3 femmine, delle quali la più impetuosa era certamente Teresa. A 6 anni era già capace, pensate bene, di leggere da sola. E quale libro leggeva? Il libro che la affascinava era il Flos Sanctorum, che raccoglieva assieme la vita di Cristo e quella eroica di alcuni santi, martiri, eremiti, sante, vergini, così via. Non so se lo fate in famiglia, ma durante le lunghe sere lo si leggeva insieme in famiglia. Ma poi Teresa si prendeva il volume per conto suo e ne ragionava col fratello Rodrigo di 8 anni. E tra i due nasceva una specie di gioco spirituale. C'è una vita che è per sempre, per sempre, per sempre, diceva Teresa. E Rodrigo doveva rispondere esattamente: sì, Teresa. Per sempre, per sempre, per sempre. E poi quella minuscola bambina riprendeva implacabile: e c'è una pena che è per sempre, per sempre, per sempre. E Rodrigo obbediente: sì, Teresa, per sempre, per sempre, per sempre. E i due bimbi restavano lì assieme a gustare, un po' atterriti e un po' deliziati, il brivido dell'eternità. Ma attenzione bene, questo gioco divenne così serio che un mattino, assai presto, i due piccoli fuggirono di casa. Perché? Volevano andare in una imprecisata terra dei Mori, in modo da farsi uccidere per la fede, come i martiri, e così poter entrare in quella vita che è per sempre, per sempre, per sempre. Ma allo zio, che riuscì a rintracciarli, ormai li pensavano morti, caduti in qualche pozzo, e anche la mamma che li rimproverava, inquieta, Rodrigo, il maschio, piangendo, rispondeva di aver fatto quello che aveva voluto Teresa. Ma Teresa, con la voce e gli occhi pieni di desiderio e di sfida, insisteva: io voglio andare a vedere Dio. E poi da grande così scriverà: desideravo molto di morire martire, sebbene non perché avessi per Dio un vero amore, ma piuttosto per andare a godere assai alla svelta e buon mercato di quei beni che leggevano esserci in cielo, quindi per un interesse. È esigente bambina, e Santa Teresa con se stessa bambina. Ma ecco che man mano che Teresa entra nello splendore della sua adolescenza e poi della giovinezza, scopre sì di amare Dio come si ama la bellezza, la felicità, l'eternità, ma scopre anche di amare la vita, il suo corpo, il fascino degli effetti e delle avventure umane. Comincia ad amare assieme, possiamo dire, il cielo e la terra, e non sa bene come le due cose si possano conciliare. Da un lato resta inestirpabile in lei la persuasione dei valori eterni, definitivi, ai quali occorre consacrare interamente la vita, ma dall'altro si sviluppa in lei, come naturale, il fascino di tutto ciò che nel mondo è bello, desiderabile, cavalleresco, raffinato, amabile. Però, alla fine, Teresa, 20 anni, decide di rischiare tutto. Sfida il padre, che non vuole neppur sentire parlare di vocazione monastica, e all'alba del 2 novembre 1535 fugge di casa e si presenta al monastero carmelitano dell'Incarnazione. Poi lei scriverà che fu uno di quei momenti più devastanti della sua vita. Arriverà a dire che le sembrava quasi che le si slogassero le ossa, si sentiva tutta distrutta a pezzi, ma sta di fatto che la sua volontà era ferma e anche in tono di sfida. Decise dunque, per così dire, a favore di Dio, facendosi forza. Ma attenzione bene, come ci può stare poi in un monastero? Chi decide così? La sua acuta sensibilità alla dimensione eterna della vita la orientò con determinazione e generosità a preferire la vita monastica, ma la considerò un purgatorio, e cioè un passaggio di necessaria sofferenza per poter giungere al cielo. Quindi aspettiamo, attendiamo, un tempo di dura attesa, ma piuttosto entro in monastero. Vabbè, facciamo il purgatorio in terra. E che cosa accade? Che, come può essere naturale, in un primo periodo, i primi 3 anni, tutto va quasi bene. È infervorata, prega, serena. Ma poi tutto questo si ripercuote su di lei anche fisicamente. Si ammala di una grave malattia. Addirittura per 3 giorni resta come in coma e poi per 3 anni resterà paralizzata, fino a che a un certo punto la crederanno morta. Ma non è così, e lei attribuirà la guarigione a San Giuseppe. E c'era come una lotta, cuore diviso, messa davanti ai due grandi comandamenti, quello di amare Dio con tutto il cuore e amare il prossimo. Teresa capiva che giunge un certo momento di intensità spirituale in cui bisogna saper mettere Dio, ma non al primo posto, ma all'unico posto, tutto il cuore. Rinunciando ad ogni attaccamento, ad ogni altro amore, per ricevere però poi nuovamente tutto, anche il prossimo da amare, dalle mani di Dio. Teresa intuì questa richiesta che Dio fa quando si matura davvero nel cammino di fede. E la sua conversione dunque giunge, come dicevo prima, a 40 anni di età circa. C'è un episodio che lei racconta, un fatto determinante. C'era una statua di un Cristo piegato che le monache utilizzavano per la preghiera, che avevano lasciato in un angolo del convento, del monastero. Quando lei passò davanti a questa statua, sentì un dolore lancinante nel cuore. Queste sono le sue parole. Appena lo guardai, il dolore che provai, la pena dell'ingratitudine con la quale rispondevo al suo amore fu così grande che mi parve che il cuore mi si spezzasse. Mi gettai ai suoi piedi tutta in lacrime e lo supplicai di darmi la dazia di non offenderlo più. E qui proprio c'è un momento fortissimo. Teresa decide di cambiare, proprio come dicevo prima, di mettere Dio non al primo posto ma all'unico posto, per ricevere poi nuovamente tutto da Lui. Vado avanti. C'è questa profonda conversione e Teresa quindi sente anche una chiamata particolare a rivedere la sua vita di monaca. Dovete pensare che nel Carmelo dell'Incarnazione, dove si trovava lei, c'erano quasi 200 monache. Era una vita un po' diversa dai monasteri di oggi. Addirittura le nobili portavano un po' come le maggiordome, un po' come le lenserichenti, che preparavano da mangiare per la monaca e così via. Era una situazione un po' strana. E lei sente come una chiamata un po' a tornare a una vita più semplice, un piccolo nucleo di monache, 12, 13. E tutto questo quando lei ormai ha 45 anni. Attraverso circostanze apparentemente casuali, le ha chiesto di ripensare alla sua vocazione. Entrata in monastero per purificarsi come si entra in un purgatorio, ora l'amorevole vicinanza di Cristo le fa comprendere un'antichissima verità, che in terra bisogna invece saper anticipare il cielo, non aspettarlo. Quel centuplo che Gesù stesso ha promesso a chi lo segue, anticipare. Bene. Ora Teresa muore di non morire, vive cioè, come dice lei stessa, sobbalzando di gioia ogni volta che l'orologio scandisce le ore, pensando che l'incontro definitivo con Cristo sia ancora un po' avvicinato. E vivendo in questo piccolo monastero, in questo piccolo nucleo di monache, arriverà a dire: questa casa è come un cielo, se ce ne può essere uno sulla terra. Sembra tutto a posto. Oh, finalmente ha trovato la sua dimensione di vita. Si è convertita, è in un monastero dove si trova bene, ma non è così. Ora Cristo decide di immergere ulteriormente tutta l'esperienza di Teresa nel dramma vivo della Chiesa del suo tempo. Uno scenario mai immaginato si apre davanti alla coscienza di Teresa. Cristiani che combattono e uccidono altri cristiani, le chiese incendiate e devastate, monasteri aggrediti e svuotati, l'Eucaristia profanata, il Papa e i Vescovi divenuti bersaglio di odio e di disprezzo. Ma non solo, non aveva ancora assorbita questa prima esperienza che la faceva soffrire, la sconvolgeva anche fisicamente, che un'altra notizia forse ancora più dolorosa venne a colpire. Si presentò per una visita al suo conventino un frate francescano che tornava dalle Indie, cioè dalle nuove terre scoperte da Colombo. Davanti allo sguardo e alla coscienza di Teresa passavano scene accesissime di popoli nuovi che non solo non incontravano Cristo, ma che invece si perdevano, divenuti preda di caccia da parte di certi conquistatori spagnoli disumani e feroci. Non tutti certo, ma come dovevano suonare terribili alle orecchie di Teresa frasi come questa, attribuita a Las Casas: ho visto indiani morire rifiutando, piangendo gli ultimi sacramenti perché non volevano entrare nel paradiso degli spagnoli. Bene, proprio in quella circostanza maturò in Teresa quella coscienza così propria dei santi che si sentono sempre parte in causa, provocati a riconoscere la loro propria responsabilità. Forse, dice Teresa, sono proprio io quella che ti ha incollerito con i miei peccati al punto di far piombare sulla terra tanti mali. Non è falsa umiltà né vittimismo. E aver raggiunto una tale coscienza della Chiesa come unico corpo di Cristo, una tale coscienza dell'abisso che ognuno raggiunge quando commette il male, che il senso della propria corresponsabilità inonda l'anima. Ed ecco allora che qui accade anche un cambiamento molto importante. Diceva prima Don Dario che è stata proclamata prima donna insieme a Santa Caterina da Siena dottore della Chiesa nel 1970 con Paolo VI. E quindi c'è qualcosa di nuovo, una nuova dottrina, qualcosa che è un nuovo messaggio, un nuovo modo, se volete, di vivere la vita contemplativa, l'aspetto della contemplazione. Perché noi normalmente siamo soliti pensare il contemplativo un po' con la testa sulle nuvole, con un fare un po' trassognato, distaccato dal mondo, dalla realtà del mondo. E questa non è una cosa strana, anche alcuni film curiosamente riprendono un po' questo pensiero. Mi viene in mente ad esempio quello di Checco Zalone, lui fa a un certo punto il guardiano di un museo, sta accompagnando questa donna cui si invaghisce, che cerca proprio il quadro dell'estasi di Santa Teresa. Finalmente l'accompagna davanti al quadro, dove ovviamente Santa Teresa ha quell'affare trasognato un po', e Checco dice: ma come mai ha questa espressione, la imita? E la donna, che lo sa, dice: beh, è l'estasi. E lui dice: ah, ma si drogava, che l'hanno fatta santa. Questo è il perdono. Oppure un'altra, forse un film più datato, quello di San Filippo Neri, State buoni se potete. A un certo punto c'è la scena di San Filippo con i bambini che invitano i santi per un banchetto, c'è un bel pollo da mangiare, e in attesa che questo tacchino, pollo che sia, arrivi, San Filippo, per intrattenere gli ospiti, i bambini, dice: cosa volete, che vi faccia un sermoncino, che vi canti una canzone? Tra questi invitati c'erano anche Santa Teresa e San Giovanni della Croce. Anche San Giovanni della Croce parte e cita una frase della Notte Oscura con un fare un po' tutto strano, tutto misticheggiante, no? E Santa Teresa si accorge che San Filippo la guarda un po', come dire, ma cosa sta dicendo, dove è andata questa persona? E allora Santa Teresa, che se ne accorge, lo scusa dicendo agli altri: è un mistico, cosa ci volete fare? C'è un po' questa idea, no? Invece capiamo bene che, e questo proprio lo vive sulla sua pelle Santa Teresa, che il mistico, che la contemplazione, che l'aspetto contemplativo della vita, proprio perché attraverso Cristo ti porta dentro anche al cuore della Chiesa, e quello che vive la Chiesa non è quello di una persona trasognata, distaccata, ma forse ancora più collegata con la realtà che la circonda, con la vita di Chiesa che la circonda, capace di uno sguardo profondo sulla realtà che gli è davanti, che c'è, magari non la vedi, ma c'è. Piccolo esempio, non vorrei andare troppo fuori, parlando con una monaca dell'orazione, dell'immaginazione, diceva ad esempio: capisci, se io ad esempio chiudo gli occhi in questo momento e penso che Papa Francesco sia qui, no? Dico: ecco, Papa Francesco è qua. Poi li apro e dico: no, non c'è, non lo vedo, perché non è qui. Ma se io faccio lo stesso e dico: il Signore Gesù è qui in mezzo a noi, io li apro, non lo vedo, ma lui c'è davvero, è veramente qui, non è perché non lo vedo che lui non c'è, è proprio qua, chissà dove è seduto, forse era un po', non lo so, è qui. Ecco, e quindi ecco anche il modo di pregare, cioè quella preghiera, quella vita di orazione in piena comunione con un corpo, che è il corpo di Cristo, che è la Chiesa, che in quel momento sta soffrendo quei mali, che ha quelle difficoltà, per cui lei non si sente distaccata, ma anzi coinvolta, addirittura lei si sente quasi colpevole di questo. Prima di lei si credeva che pregare volesse dire tentare di raggiungere la purezza tranquilla del mondo di Dio, astraendo dalle preoccupazioni della terra. Teresa insegnò, dottore, alle sue monache che contemplare vuol dire tenere sì gli occhi fissi sulla santa umanità di Gesù e dunque su tutto il mistero di questa umanità, sulla gloria della sua risurrezione, ma anche sul dolore della sua passione. E non solo la passione accaduta un tempo, ma anche quella che continua ad accadere nel corpo di Gesù, che è la Chiesa. La Chiesa con i suoi drammi, le sue sofferenze, i suoi problemi, le sue realtà più concrete, le persone singole che la compongono. È non solo lo scopo per cui bisogna pregare, ma tutto ciò di cui il dialogo con Dio è sostanziato. Qua, di questa cosa qui, ecco, Teresa è dottore. Brevissimo, prima di arrivare alla morte, aggiungo soltanto che da questo momento in poi inizia quell'opera fondazionale di Teresa. Teresa fonda ben 16 monasteri e poi, insieme anche a Giovanni della Croce, ecco, che si occupa di riformare il ramo maschile dei Carmelitani. Brevissimo, accenno alle opere che ha scritto: Vita, Fondazioni, Cammino di Perfezione, Tantissime Lettere e Il Castello Interiore, che è l'opera della maturità, che è proprio l'opera su questo cammino di preghiera, sull'orazione. E arriviamo dunque, la facciamo morire, al momento della sua morte. E leggo il racconto del suo biografo. Ci troviamo dunque quando Teresa ha 67 anni, nel 1582, ad Alba de Tormes, uno dei monasteri che ha fondato. Alle 5 della sera chiese il Santissimo Sacramento, stava ormai così male che non riusciva più a muoversi nel suo letto. Quando si accorse che giungevano con l'Eucaristia e vide entrare per la porta della cella quel Signore che tanto amava, ella, benché fosse così prostrata e avesse addosso una pesantezza mortale che le impediva anche solo di rigirarsi, si sollevò senza l'aiuto di nessuno, tanto che pareva si volesse gettare dal letto, e bisognò tenerla. Diceva: «O Signore mio e mio sposo, è giunta l'ora che ho tanto desiderato. È tempo ormai che ci vediamo. È tempo che io venga, è giunta l'ora». Verso le 9 di sera, poco prima di morire, il volto le si illuminò in modo impressionante, divenne radioso. La mano che stringeva il crocifisso si serrò con tanta forza che non riuscirono più a toglierglielo. Morì muovendo le labbra e sorridendo, come se parlasse a qualcuno che era finalmente giunto. Possiamo anche togliere quel come se. Le suore di tutti i monasteri raccontarono poi i prodigi che accaddero dappertutto mentre la loro madre moriva. Quelle di Alba de Tormes raccontarono il prodigio più delicato. C'era un alberello rinsecchito davanti alla finestra della cella in cui Teresa moriva, un arbusto che non aveva mai dato fiori né frutti. Ed ecco che dopo quella notte, all'alba, era tutto coperto di fiori bianchi come la neve, ed era ottobre. Questo perché, se Teresa aveva amato Gesù come uno sposo, ancora di più Gesù aveva amato Teresa. Ma, ecco, più o meno un profilo, qualche cosa è stato detto. Non so se vi si è chiarito il cosa c'entra con noi come comunità e come famiglie. E qui lancio un pochettino una sfida. È legato a quanto dicevo poco prima, questo primato della contemplazione, che sembra appunto una chiamata per specialisti, ma così non è. Come ogni carisma, non è un carisma dato a una specifica famiglia religiosa, ma è un carisma che lo Spirito Santo dà a tutta la Chiesa, a tutto il popolo, a tutti i battezzati, e poi quella famiglia religiosa casomai si preoccupa di viverlo, no? E dicevo, quindi, quanto secondo voi è possibile vivere questa contemplazione qui? Nel mondo, nella società, nella parrocchia. Perché le problematiche possono essere diverse. Che cosa è? Non lo so. Cosa vuol dire? Ok. Ma una volta anche che ho capito più o meno che cos'è, però se ho capito che cos'è, già il mio cuore un pochettino è attratto da questo. Ma dove mai trovo il tempo di fermarmi un attimo? Già, perché quando parliamo del primato della contemplazione stiamo parlando soprattutto di una preghiera intesa come una relazione, eh? Quindi contemplazione intendo preghiera, non preghiera di parole, ma preghiera di relazione. Come quando Gesù insegna il Padre Nostro, non insegna tanto delle parole, ma insegna una relazione, insegna una preghiera che lui stesso ha vissuto. Troviamo ad esempio nel Getsemani. Quindi appunto, ma dove mai lo trovo il tempo io? È vero, è una sfida. Però io ripeto, penso che possiamo interrogarci innanzitutto sulla nostra preghiera, senza pensare subito alla contemplazione, ma andiamo proprio lì, terra a terra, alla base. Come prego io? Come io vivo questa relazione con Dio? Che tempo do alla relazione con Lui? Come la relazione con Lui influisce sulla mia relazione con l'altro, a cominciare dalla mia famiglia, da mia moglie, mio marito, i miei figli, dalle persone che mi sono accanto, dal mio fratello, da mia sorella, dal mio confratello, la mia consorella? Questa è già una domanda, punto di partenza, che non butterei via, ma direi è fondamentale, perché se noi non concepiamo la preghiera come relazione, io direi che perdiamo tanto tempo. Mi permetto di dire così. Ebbene, quindi la butto lì. Come prego? Come sono in relazione, una relazione di amicizia con Dio? Perché poi in questo cammino di preghiera, di contemplazione, come ho detto all'inizio, io non soltanto imparo a conoscere colui con cui mi relaziono, e cioè Dio, ma è importantissimo, io imparo a conoscere me stesso, chi sono io. E qui non si tratta tanto di un'introspezione, di un'autoanalisi, quanto di scoprire appunto che essendo abitato, dentro di me c'è un tu. Capisco che ora, dopo aver parlato un sacco di tempo, queste cose possono lasciare il tempo che trovano, ma io ripeto, le butto là, le lascio lì, anche perché io credo tanto nello Spirito Santo che poi lavora, se lo lasciamo lavorare. E poi per le famiglie, Santa Teresa non nasce come un fungo, forse non c'è tempo, avrei voluto leggere qualcosa del primo capitolo della sua vita, anche per sentire proprio le sue parole, ma lei respira Dio, la preghiera, proprio in famiglia, dal padre, dalla madre. La madre, ma poi cose semplicissime, ad esempio dice, è anche simpatica in alcune sue espressioni, facevo elemosina come meglio potevo, ma potevo poco. Cercavo la solitudine per recitare le mie preghiere, che erano molte, specialmente il rosario, di cui mia madre era molto devota e procurava che lo fossimo pure noi. Crederci anche in questo, non so, adesso mi sembra di cadere in quei luoghi comuni, ma perdonatemi, forse sono proprio le cose più semplici che diamo per scontate, che sono le più importanti e noi le viviamo. Ma quanto spesso mi trovo a chiedere, anche in confessione, ma tu preghi in famiglia? Preghi con tua moglie? Con i tuoi figli? E spesso no. La risposta è no, perché diventa qualcosa che non riguarda l'altro, è troppo qualcosa di, non so, intimo. Invece famiglia, piccola chiesa, luogo di preghiera, luogo della relazione. E quindi appunto mi ero scritto qui queste due cose molto semplici. Cosa può centrare Santa Teresa con noi come comunità e come famiglie? Io penso proprio sotto questo aspetto della preghiera, che è di tutti. E non è, permettetemi di dire, specifico di un carisma, non è specifico del Carmelo, ma è del cristiano. Poi Santa Teresa parla anche della lettura di buoni libri, altro aspetto importante. Come diamo nutrimento al nostro cuore e al nostro spirito? Lettura spirituale. Cose semplici, banali, scontate, ma anche qui quando chiedo, va bene, ma tu che cosa stai leggendo? Riguardando, non so, magari un aspetto della preghiera, della che cosa stai leggendo? La vita di un santo, oppure ma qualcosa magari che di più interessa? No, perché non c'è tempo. E così rischiamo proprio di diventare un po' inesperti in quel famoso dialogo, in quella relazione, perché, permettetemi, ci mancano le parole, ci mancano le idee, la fantasia, i contenuti, la parola di Dio al centro, anche qui. Ma sto cadendo nell'omiletico e nel pedante, quindi mi fermo qua. Detto questo, come dicevo prima, sono contento di essere stato qui questa sera con voi. Ringrazio Don Dario per l'invito, non so se me la sono giocata bene, però volevo sottolineare questo senso di appartenenza a questa comunità. Andando via molto giovane, 14 anni, poi dopo i volti, Alessandro prima mi diceva conosci questo, conosci quell'altro, poi magari, però non importa, mi sento parte di questa chiesa che è qui in San Leone. E poi non so se voi avete letto mai qualcosa di, certamente, di San Leone Magno, cioè voglio dire, non è l'ultimo arrivato, quindi anche qui c'è una fierezza spirituale, penso, da riscoprire.